Buonasera ascoltatori di Radiofonica, questa è Polaroid.
Bentornati a tutti.
Io non sono Alessia.
Stasera siamo al maschile, infatti.
Stasera siamo al maschile, no, c'è anche Laura.
Infatti, voglio dire.
Diciamo che Alessia è a casa con la suina.
Sì, è a casa, l'ultima notizia è di Alessia a casa, a letto con la suina, con la porca.
Bene, bene, quindi il gatto non c'è e i topi ballano. Stasera abbiamo un po' di ospiti speciali, io più avanti parlerò con Davide di Radio Kairos della privatizzazione dell'acqua, ha una puntata speciale di Tabacco e Caffè, poi c'è Lele con la sua solita rassegna stampa, abbiamo Laura con le sue musiche e qualche chicca speciale, e poi alla fine l'ospite speciale
è arrivato in limousine
Pietro Di Bari,
la special guest della serata, ragazzi, preparatevi.
Ma Di Bari non come provenienza di luogo, eh?
Qualcuno degli ascoltatori più fedeli si ricorderà che Pietro Di Bari l'anno scorso ha avuto già una prima uscita su
la primissima puntata di Polaroid. C'erano le chiacchiere precarie, le facevamo io e Piero, ovvero in uno stato di totale ubriachezza. Una sera abbiamo registrato
una cosa,
sì, penosa, con un microfono attaccato alla bottiglia di vetro, cioè non erano
scene bellissime
possibili.
Benissimo, vai. Bene, bando alle ciance, Laura, sparaci un pezzo così per cominciare.
Dai, partiamo con gli Aprera Class.
E dopo la musica degli Aprera Class torniamo qui in studio e partiamo un po' con quelli che sono stati gli avvenimenti di questa settimana, quelli un po' più taciuti dai giornali che ce li siamo andati a scavare qua e là. E il primo articolo che vi volevo porre all'attenzione l'ho trovato sul sito di Rai 3, è proprio un articolo, solitamente dice, loro si mettono tutti i video, però questo è un articolo ed è dedicato a delle nuove verità che stanno uscendo fuori sull'assassinio di John Kennedy. E infatti dopo 26 anni, infatti il lunedì è stato appunto l'anniversario dei 26 anni di decisione.
Dopo 26 anni a titolo di coda si scoprirà, Polaroid si scoprirà che ha ucciso JFK.
Ebbene sì, infatti è stato ricostruito, interamente filmato, quello lì ormai celebre che abbiamo visto in TV, chi non l'ha visto. E in questo filmato viene fuori una nuova figura, una nuova ombra da dietro una finestra, da cui appunto si pensa che siano partiti colpi, quindi sembra che sia stato individuato questo assassino, che si chiama Lee Harvey Oswald, presunto assassino di John Kennedy, che appunto adesso finalmente compare all'interno di questo video. Fino ad ora infatti non si vedeva mai chi era appunto che sparava, comunque da quale zona venivano colpi. Insomma, abbiamo avuto questo piccolo scoop ieri sera. Poi andando avanti siamo passati sull'internazionale, che come al solito ovviamente
almeno lui
raccoglie la creme della creme dei giornali, o meglio raccoglie i migliori giornali del mondo, ma raccoglie anche purtroppo la creme della creme di quello che succede in Italia.
Sì, e poi fra l'altro i giornali italiani poi non recuperano.
C'è Piero che
è una creme diversa,
c'è
però la creme
che
italiana.
Ha fatto un attimo,
la creme della creme non è coinismo. Vogliamo evitare.
È la fase digerita della creme.
Bene, fermiamoci alla fase digerita, non andiamo oltre. Allora, torniamo appunto sulla rubrica italiana dell'internazionale del 23 novembre, dove riparlano dell'Italia e si parla appunto di Fini, che sappiamo tutti in questi ultimi giorni ha fatto un po'
il compagno Fini,
il bolscevico Fini.
Grazie anche alla nuova moglie,
Allora, chi è la nuova moglie?
No, non mi ricordo il nome, vabbè. Che la lo spinge un po' sulla sinistra.
Ok. Sembra appunto che Fini stia già preparando il dopo Berlusconi e Le Temps, che è un quotidiano svizzero. Delinea appunto in un suo pezzo questo nuovo scenario che si sta delineando in Italia, e infatti sarebbe in atto un complotto di palazzo in seno alla destra italiana, visto che appunto da qualche settimana si moltiplicano gli attacchi del presidente della Camera Gianfranco Fini contro Silvio Berlusconi. E insomma, almeno su questo giornale svizzero è apparsa questa notizia qui, mentre in Italia si è dato più peso alle parole stronzo che aveva quando ha chiamato stronzi i suoi vicini di casa della Lega, non era proprio riferito a lui, però fatto sta.
Non era direttamente sulla Lega, ha detto chi in una scuola elementare ha detto chi parlando a ragazzi diciamo di seconda generazione, quindi immigrati di seconda generazione, quindi italiani fondamentalmente, però un pochettino diversi, c'è stronzo che li chiama diverso.
Sappiamo benissimo, senza fare nomi, che all'interno della coalizione di destra c'è comunque chi gli immigrati non li vede di buon occhio.
Diciamo che se l'ha detto presidente della Camera, alla coalizione di destra c'è qualche stronzo.
Porca miseria, arresteranno prima lui, insomma, che me. Vabbè. Allora, passiamo avanti, un'altra notizia l'abbiamo trovata sul Financial Times. Infatti, qui adesso cambiamo proprio stato, passiamo in Palestina, o meglio, quella che si vuole sia la Palestina. Infatti, sembra di, insomma, sempre di più che si allontani la possibilità di avere uno Stato, e molti palestinesi delusi dal fatto anche che lo stesso Obama non ha insistito abbastanza con Israele, i leader palestinesi stanno pensando a una dichiarazione di indipendenza unilaterale, cioè proclameranno uno Stato palestinese nelle terre occupate da Israele durante la guerra dei sei giorni, questo è il 1967. Poi andando avanti, questa che è proprio stata la perla della settimana che mi ha fatto scendere le braccia, non soltanto quelle, signori, Silvio Berlusconi è stato proclamato con tanta di copertina da Rolling Stone Italia la rockstar dell'anno. Rolling Stone Italia è la...
Ma secondo te facevano seriamente? No, perché ho visto che al secondo posto...
Io ho visto l'intervista, ho visto la copertina e rende tanto.
Però al secondo posto c'è Obama e al terzo c'è il Papa.
Insomma, fatto sta che su internet si è beccata questa notizia, quella su qualche quotidiano, che appunto Berlusconi è stato dichiarato lo star dell'anno, e c'è anche la motivazione.
Ah,
no?
Ok, ok.
Allora sentiamo questa motivazione.
E perché lì viene il bello, la motivazione è che giustamente poi alla fin fine la redazione di Rolling Stones ha notato come la vita del nostro presidente del Consiglio nell'ultimo anno
sia come quella di Mick Jagger,
ha incarnato
Jim Morrison,
sesso e apicella.
Non sappiamo se ridere o se piangere di fronte alla cicella, né niente da piangere. Vabbè, vero o non vero, è passata questa notizia qui, volevamo farla notare. E poi un'altra invece notizia un po' più seria, purtroppo anche triste, ce l'abbiamo da Tsukuru, che è un settimanale mensile giapponese.
La sede distaccata dei calabresi a Tokyo.
No, Tsukuru, no, non lo so se è gestito dai calabresi. Prendiamolo per giornale giapponese.
Un serissimo giornale giapponese, diciamo.
È una rivista, stando a quello che ci arriva dalle nostre fonti. E porta proprio alla luce come in Giappone le sentenze di condanna di morte, questo nell'arco dell'ultimo anno, cioè dal 2008, oggi sono aumentate, sono arrivate a 15 contro la media di 2 nel periodo che andava dal 98 al 2005. Quindi c'è stato, riportava i dati di questo momento, anche perché insomma Giappone, comunque paesi asiatici, da dove le notizie a trapelare, ad arrivare fino in Occidente, passano diversi blocchi e diversi controlli. Reggae, yeah reggae, yeah reggae, yeah reggae, oh oh oh.
Un evento di questa settimana che si è svolto il 20 novembre, ovvero è stato il Transgender Day of Remembrance, appunto mondiale, per ricordare le transessuali che ogni anno vengono uccise. In Italia la coincidenza ha voluto che il 20 novembre la transessuale Brenda, coinvolta nel famosissimo oramai caso Marrazzo, è stata trovata morta asfissiata nel suo appartamento e sul quale decesso ancora la Procura di Roma sta indagando. Volevo far presente inoltre che, secondo un ultimo dato raccolto dall'osservatorio che controlla le morti delle persone trans, un progetto appunto di una ONG internazionale Transgender Europa in collaborazione con la rivista virtuale Liminalis, questo osservatorio ci dice che ogni 3 giorni una transessuale viene uccisa. L'anno scorso sono stati uccisi 121 transessuali e nel solo primo semestre del 2009 siamo già a 83 casi. Questo numero, anche se può sembrare già di per sé sorprendente, in realtà deve tener conto che ci sono un numero elevato di casi che non vengono ancora denunciati. Il 75% degli omicidi dei transessuali nel mondo è focalizzata in America Latina. Solo in Brasile, infatti, si contano 59 omicidi, seguito poi dagli Stati Uniti. E in testa, invece, all'elenco dei paesi africani troviamo il Sudafrica, che presenta però solo un caso. Questo però non significa che in suolo africano non succedano questo tipo di criminalità, in realtà semplicemente non sono registrati da nessuna parte e quindi non si possono neanche più verificare i decessi. Al contrario, in paesi come Nigeria, Camerun, Senegal e Uganda si assiste sempre più di frequente a terribili atti transfobici attraverso omicidi, lapidazioni e violenze fisiche perpetrate da piccole gang, oltre a un totale diniego di ogni tipo di dignità e integrazione sociale.
Un quadro, sono dei dati abbastanza
forti che un po' fanno pensare.
Infatti abbiamo voluto anche parlare di questo argomento durante questa puntata, proprio perché nella nostra seconda puntata i ragazzi informali di Giancarlo e Alessandro avevano appunto, abbiamo buttato un po' sul ridere, diciamo, quello che era accaduto nella vicenda Marrazzo.
Mai ci saremmo aspettati.
Ho voluto imitare la cosiddetta Brendona, l'avevamo chiamata noi, riferendoci al transessuale che era stato insomma vittima al centro di questa vicenda, e purtroppo oggi siamo voluti ritornare su questo argomento perché ci sembrava insomma doveroso farlo in maniera molto più seria, insomma, rispetto a ciò che è accaduto.
Dai, mettiamo un po' di musica.
Mettiamo la musica. Lo sai o no, lo sai o no, oh no. Il mondo è come lo sai, dentro la testa lo fai. Lo fai o no, lo fai o no, oh no. Torniamo in studio di nuovo dopo la musica. Vi volevo giusto, prima di lasciare, come avevo annunciato, la parola a Giancarlo e Alessandro Informali, le ultime due chicche della nostra rassegna stampa. Una ci arriva dai Balcani, dove l'Unione Europea ha deciso di annullare il regime di visti che valevano fino ad oggi per i cittadini di Serbia, Montenegro e Macedonia che volevano recarsi all'interno di un paese membro dell'Unione. La decisione entrerà in vigore dal 19 dicembre. Per adesso rimangono esclusi la Bosnia e Erzegovina, l'Albania e il Kosovo, per i quali però è stata aperta una procedura accelerata.
Benvenuti a una nuova puntata di Informality. Benvenuti da Alessandro
e Giancarlo, buonasera.
Questa volta abbiamo aperto con la sigla di un vecchio telefilm italiano che ancora va in onda nelle nostre TV, per chi l'ha la TV.
Esatto, c'è sempre la nuova tecnologia che impedisce a qualcuno di poter vedere programmi storici come Beautiful.
E non è poi un dramma a dirla tutta, no? Perché
beh, c'è chi ha passato la propria vita, quindi...
Dì la verità, tu guardavi Beautiful?
No, questo non l'ho mai visto.
Allora, l'altra volta i più arguti di voi avranno notato un sottofondo strano nella puntata, un sottofondo musicale un po' inquietante che ha dato a tutta la puntata un tono un po', diciamo, un po' onirico.
Sì, misterioso. La scelta di mettere Twin Peaks in sottofondo era sempre fa sempre riferimento a questa nuova riforma e quindi a questi programmi televisivi che comunque adesso gli hanno fatto la storia della televisione e adesso abbiamo qualche difficoltà a vedere.
Diciamo che era il nostro saluto alla TV, quella TV che bene o male vale la pena di guardare, almeno la TV dei telefilm, abbiamo passato molte serate.
Sì, non tanto Beautiful in realtà, nel senso che non tanto vale la pena di guardare, ma più che altro hanno fatto
ha fatto la storia. E lo stesso possiamo dire per Twin Peaks, che ha tenuto migliaia e migliaia, forse milioni di italiani incollati alla televisione, no? E poi veniva trasmesso di mattina e esatto. Il giorno che venne trasmessa l'ultima puntata in cui si scopriva che fine avesse fatto, chi avesse ucciso Laura Palmer, ci fu un picco di assenze negli uffici pubblici italiani perché la gente rimase a casa per vedere veramente come finiva la storia della Palmer.
Esatto. E l'apertura con la musichetta di Beautiful fa anche riferimento a una problematica storia d'amore che la politica italiana presenta a tutti i cittadini ormai da 20 anni a questa parte.
Sì, i Romeo e Giulietta della politica italiana, che sono il nostro attuale presidente Silviuccio Berlusconuccio e
il mancato ministro della
degli esteri europeo,
degli
no?
esteri europeo Massimo D'Alema.
Massimino D'Alema, quindi Massimo D'Alema e Silvio Berlusconi, che non si capisce bene come sia andata la storia, perché si era trovato l'accordo, tutti si stupivano di questo grande inciucio fra la destra e la sinistra, fra Berlusconi e D'Alema, per proporre Berlusconi in quella altissima carica a ricoprire quella, sì, detto Berlusconi,
detto
ho sbagliato.
Berlusconi, ho sbagliato.
È l'abitudine a nominarlo, quindi si parlava di questo inciucio per far sì che D'Alema ricoprisse questa carica così ambita di ministro degli esteri dell'Unione Europea, quando invece poi adesso veniamo a scoprire che in realtà Berlusconi non ha poi perorato così tanto questa candidatura.
Sì, almeno così sostiene il simpaticone Schulz, che è il famoso capo.
Sì, sì, il famoso capo Schulz, che ce lo ricordiamo nel video in cui Berlusconi perse la testa davanti a tutta l'assemblea.
Sì,
no?
Ha perso anche la faccia a tutta l'Italia in quella situazione, e il signor Schulz veniva invitato a visitare il sole e tutti i monumenti italiani mentre si parlava, sì, di tutt'altro.
Le nostre 3.000 chiese, i 4.000 monumenti.
Esatto, esatto. E quindi questa storia d'amore tra Berlusconi e D'Alema segna un'altra puntata, però chiaramente sono tutte illazioni queste di Schulz, soprattutto per quanto sostiene Frattini.
Ma raccontiamo la storia. Allora, è andata così: prima c'era stato questa storia d'amore per cui il governo italiano avrebbe appoggiato la candidatura di D'Alema come ministro degli esteri europei.
Esatto, a sinistra già si parlava del nuovo inciucio D'Alema-Berlusconi.
Esatto, no? Poi viene fuori che praticamente la candidatura di D'Alema viene bocciata e viene scelta la Ashton.
Sì, una signora britannica che viene anche criticata per le sue posizioni non proprio europeiste.
Ah, ecco, perfetto. E quindi un anti-europeista va a fare il ministro degli esteri, andrà fuori.
Sì,
a
questa è la linea critica.
Andrà a parlare male, praticamente.
È la linea critica, però vabbè, bisogna vedere poi come andrà a finire.
Quindi, poi che succede? Schulz invece rivela a Repubblica che il governo italiano non ha in realtà appoggiato la candidatura di Massimino.
Esatto, sostiene invece che la scelta dell'Ashton è dovuta proprio alla spinta di Gordon Brown affinché appunto il stesso governo britannico potesse avere uno dei suoi rappresentanti all'interno del governo europeo.
Non vi dico le reazioni del mondo politico italiano, soprattutto quello di destra, quello del PDL. Mai sentito, è inammissibile, sono bugie, Schulz mente.
Quindi oltre a essere un capo è anche un bugiardo.
Esatto, Schulz è uno dei nostri nemici, secondo me ci faranno guerra.
Però bisogna anche vedere questa, diciamo, come effettivamente è andata, perché effettivamente D'Alema sia in Europa che negli ultimi tempi, soprattutto quando doveva essere o Presidente della Repubblica o Presidente della Camera, ha fatto sempre delle figure abbastanza vergognose, nonostante questa grande carriera politica continua a perdere. Ma se non sbaglio D'Alema ha sempre perso.
Sì, sì, mi pare abbia sempre perso. D'Alema è l'eterno perdente.
Esatto, quindi D'Alema, diciamo, si trova lì e semplicemente per grazia di Dio e per nessun altro merito, evidentemente. Sconfitto più volte, ha resuscitato più volte Berlusconi, quindi se ci fa il piacere di andarsene via fuori dalle palle un giorno, magari.
Cioè, se ne va a fare una bella gita con la sua barca nei bellissimi, esatto, mari pugliesi.
E magari affonda pure questa barca, perché no, ha rotto veramente le palle.
No, 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 ci dissociamo da quello che...
E porta anche il suo compagno, magari, il signor...
Chi, quale?
Il signor B, volevo dire.
Ah, il Mr. B. Tra l'altro, vi ricordiamo l'appello...
Che non è Brown, sì.
Vi ricordiamo l'appello a partecipare, secondo noi, no? Facciamo questo appello?
Sì,
dai, facciamo. Al Nobby Day, che si terrà il 5 dicembre in molte piazze italiane. Se volete venire qui a Roma, vi ospitiamo noi, nel nostro studio barra casa. E insomma, si passa insieme questa giornata di opposizione.
E niente, quindi praticamente su questa polemica si è arrivati al punto che Schulz ha sostenuto questa tesi. Anti-berlusconiana
pare che ci sia una congiura internazionale.
Esattamente, Frattini ha preso parola appunto a nome del governo, e sostenendo appunto che il governo ha fatto di tutto per appoggiare D'Alema, e su questo non mi sorprenderebbe, diciamo, potrebbe essere, non lo so quanto sarebbe se servito all'Italia un uomo come D'Alema.
Beh, sicuramente era più impegnato con gli affari esteri dell'Unione Europea e magari era meno presente in Italia.
Sì, c'è sempre questa speranza, ma in realtà poi non è vero. Quindi
sarebbe dovuta essere un po' utile a tutti questa situazione. E invece il buon Schulz viene a dirci che il nostro Mr. B non ha perorato la causa d'alemiana in Europa.
E quindi dopo quel vecchio amore che c'era nella bicamerale negli anni, nei fine anni,
diciamo che loro 90, loro due si amano sempre e comunque.
Sì, poi c'è l'amore, in tutte le coppie si litiga.
La politica non c'entra, il loro amore è vero, è veritiero, è sincero.
Esatto. Quindi dopo averlo salvato con la bicamerale in quel momento, cioè
altissima Repubblica,
sì,
altissimo,
sì, esatto,
spessore istituzionale.
Dopo molte dichiarazioni di reciproca stima, poi anche di critiche, di quelle velate, c'è o non c'è un
ma
buon quelle, rapporto.
Lui è basso, c'ha i tacchi, e lui invece c'ha il baffetto.
Sì. Comunque, insomma, adesso si arriva a questa storia, forse adesso si lasciano definitivamente, non si sa.
Forse tornerà l'opposizione in Italia dopo questa storia.
Bisogna vedere come reagirà Riggi in questa situazione.
Esatto. Passiamo alla prima canzone? Passiamola?
Sì, passiamo alla prima canzone.
Allora vi lanciamo Miami di CCCP.
Un'erezione triste, per un coito molesto, per un coito modesto, per un coito molesto. Spermi differenti, per ingoi indigesti, per ingoi indigesti, per ingoi indigesti.
Avvicinati un po', Giancarlo, avvicinati un po' che la stanza è stretta.
Sì, mi avvicino un po' e secondo me Ridge sarà distrutto dopo questa notizia.
Ma noi abbiamo voluto mandarvi questa canzone perché parla d'amore in un modo un po' particolare, parla d'amore al modo di CCCP.
Sì, giustamente, secondo me poteva rappresentare molto bene quest'amore platonico. E speriamo solo platonico tra Berlusconi e D'Alema.
Buon Dio. Allora, torniamo adesso ad occuparci di un caso di cui ci siamo abbondantemente occupati nelle settimane passate, che è il caso della vicenda Marrazzo.
Forse dispiace un po' averlo trattato in maniera superficiale, anche in maniera un po' simpatica, visto un po' come si è evoluto.
Sì, insomma, noi avevamo fatto quella cosa simpatica di simulare la presenza del trans brand in studio, e abbiamo appreso questa settimana che il trans brand è morto e in circostanze ancora tutte da chiarire. Le ipotesi al vaglio degli inquirenti, appunto l'ipotesi di omicidio, visto che questa persona sapeva molte cose, sapeva chi abitualmente facesse uso di cocaina fra i politici e chi soprattutto avesse l'abitudine di accompagnarsi ai trans durante la notte e il giorno. Quindi la morte di questa persona fa comodo un po' a tutti e noi ci abbiamo molto scherzato, ci abbiamo giocato, ci siamo molto divertiti, però oggi questa persona non c'è più e insomma era un modo pure per chiedere scusa forse, però
sì, anche per far notare come diciamo la realtà poi colpisca soprattutto queste persone che vivono in una situazione molto particolare e non colpisca assolutamente i veri colpevoli di questa situazione.
Esatto, quindi c'è già chi grida all'omicidio che veda insomma coinvolte parti delle istituzioni, però noi siamo lontani da queste ipotesi per il momento. Sappiamo solo che una persona è morta nella sua casa, carbonizzata, ci sono molti dubbi sulla sua vicenda, c'è un computer che prima non esisteva che adesso invece si ritrova lì in quella casa, sono spariti i cellulari, non si hanno i video, non si trova nulla. E c'è solo questa persona che invece è morta, persona che magari dall'Italia cercava ben altro.
Ecco, l'unica cosa certa, a prescindere insomma da come andranno a finire le indagini, è che comunque esiste con una classe dirigente che è veramente senza scrupoli e alquanto vergognosa, diciamo, non tanto per quello che è potuto accadere e che abbiamo scoperto nell'ultima settimana, ma diciamo proprio alla base, lo stesso Marrazzo, le stesse situazioni che poi chiunque altro avrà frequentato, come ha fatto lo stesso Marrazzo, diciamo, dovrà assolutamente sentirsi responsabile di questo.
Che poi non sono tanto le scelte sessuali sulle quali non ci indaghiamo, anzi, ognuno è libero nel proprio...
Anzi, tutt'altro, diciamo.
Esatto, nel proprio privato ognuno è libero di fare ciò che vuole. Ma più che altro la ricattabilità di questi personaggi che vanno al Family Day, si battono e lanciano improperi contro qualsiasi droga, alcol, e poi invece li vediamo lì a sniffare cocaina in compagnia di trans.
Diciamo che emerge sempre di più, ogni giorno di più, quanto questa classe di gente sia inadeguata e ridicola.
Sì, esatto, comunque. Quindi volevamo in questo modo parlare di nuovo del caso Brenda, un personaggio a cui in un modo o nell'altro ci eravamo affezionati, un po' perché ci avevamo scherzato su, un po' perché comunque aveva portato alla luce in un primo momento quell'aspetto della politica italiana, dei vertici della politica italiana che tutti, dal bar al mercato, insomma, in qualsiasi luogo si pensava, sì, ma tanto poi quelli si fanno tutti di cocaina e vanno a trans, ma si diceva così per esorcizzare una cosa, scherzandoci, invece poi Brenda ci ha fatto scoprire che in realtà è proprio così.
Esatto, esatto, quindi nell'attesa forse di scoprire che è pedoro, ci è rimasto solamente questo tragico omicidio.
C'è questa cosa terribile del Toto Chiappe d'Oro, che è il politico di primo piano che andava spesso a trans e più spesso di Marrazzo, e nei giorni seguenti al caso un personaggio più degli altri ha detto: chiunque si riferirà a me in questo caso sarà perseguito a norma di legge, no? Farò...
Quindi per evitare di essere perseguiti a norma di legge io dedicherei una canzone a Brenda in questo caso.
Io vorrei dire una cosa però, excusatio non petita? Excusatio non petita era accusatio manifesta, se non vado errato. Forse vado errato. Quindi lanciamo la canzone per Brenda?
Esatto.
Ah, un bacio a Brenda e un bacio a tutte le persone nella sua stessa condizione.
Sono la pecora, sono la vacca, che agli animali si vuol giocare. Sono la femmina camicia aperta, piccole tette da succhiare. Sotto le ciglia di questi alberi, nel chiaroscuro dove son nato, che l'orizzonte prima del cielo era lo sguardo di mia madre, che Fernandino è come una figlia, figlia, mi porta a letto caffè tapioca e a ricordarmi che è nato maschio, sarà l'istinto, sarà la vita. E io davanti allo specchio grande mi paro gli occhi con le dita a immaginarmi tra le gambe una minuscola figa. Dormiveglia della corriera, lascio l'infanzia contadina, corro all'incanto dei desideri, vado a correggere la fortuna. Nella cucina della pensione, mescolo i sogni con gli ormoni, ad albeggiare sarà magia, saranno segni miracolosi. Perché Fernanda è proprio una figlia, come una figlia vuol far l'amore, ma Fernandino resiste al vomito e si contorce dal dolore. E allora il bisturi per segni e fianchi, una vertigine di anestesia, finché il mio corpo mi rassomigli sul lungomare di Bahia. I capelli sfilo le dita quando le macchine puntano i fari sul palcoscenico della mia vita, dove tra ingorghi di desideri alle mie natiche un maschio s'appende, nella mia carne tra le mie labbra un uomo scivola, l'altro s'arrende. Che Fernandino mi è morto in grembo, Fernanda è una bambola di seta, sono le braci di un'unica stella che squilla di luce di nome Princesa. A un avvocato di Milano, ora Princesa regala il cuore a un passeggiare recidivo nella penombra di un balcone.
Umatu, Useu, Asenda, a Escola, a Igreja, a Desonra, a Saia, o Esmalte, o Espelho, o Batom.
Con Princesa, quindi Andrea, vi lasciamo anche per questa puntata.
Sì, un saluto a tutti voi, un saluto a tutte le persone che si trovano nelle condizioni di Brenda, a tutti i transgender, a tutte le sex workers, a tutti coloro che hanno vissuto il conflitto nella loro vita.
Quindi buonasera a tutti.
Alla prossima settimana da Alessandro
e Giancarlo.
Ciao.
Un'altra notizia ce l'abbiamo da Atene, dove la polizia in questi giorni si è scontrata di nuovo contro alcuni manifestanti durante le commemorazioni della rivolta studentesca del 17 novembre del 1973 contro il regime dei colonnelli in Grecia. E durante questi scontri 13 agenti sono rimasti feriti. L'ultima chicca per concludere la segna con un sorriso e ce l'abbiamo dalla Francia, dove i preservativi, questo ce l'ha il Corriere della Sera, i preservativi in facoltà costeranno soltanto 20 centesimi.
Un applauso.
E vive la France.
Vabbè, sa così. è stato lui, l'ha fatta lui, e lì nell'università c'hanno i preservativi a 20 centesimi qua da noi.
Cosa dirà Ratzinger a questo punto?
Madonna. Andrà a fare una visita speciale in Francia.
Siamo dopo che ha detto che bisogna evitare l'uso del palloncino perché è un mezzo satanico. Cosa ha detto Piero? Che me lo sono perso. Riferito al preservativo.
In sostanza, l'uso del preservativo non risolveva il problema dell'AIDS nei paesi africani. La cosa più intelligente da dire in un continente martoriato dall'AIDS.
Ma infatti,
ma perché per lui bisogna proprio eliminare il rapporto sessuale.
Asteniamoci, quindi castità.
Togliamo tutto e tolto il problema, via.
Vabbè, finita la segna stampa, lasciamo la parola a Giallo.
Just a little smile. We got a message for you. Sunshine, sunshine record. Don't worry, don't hurry. Shake it easy.
Riprendiamo la linea dallo studio. Questa sera Tabacco e Caffè è saltato, vista l'assenza di Alessia. E allora abbiamo invitato Davide, che ci viene prestato da Radio Kairos e Tasso Barbasso, dalla redazione di Tasso Barbasso Informa, per parlare un po' di questo decreto legge Ronchi. Quindi buonasera Davide.
Buonasera a tutti. Sono, direi, molto felice di partecipare a questo programma, appunto un po' rivisto, visto che mi avete detto che Alessia non c'è, di Tabacco e Caffè. Speriamo, insomma, venga chiaro questa puntata sull'acqua e questa serata sia piacevole per tutti.
Allora, bando alle ciance, dai. Qua il velivar della Camera al decreto Ronchi, con 302 voti favorevoli, 263 contrari e nessuno astenuto. È il 26esimo decreto legge che passa nei 18 mesi della legislatura. E il governo Prodi negli anni passati era riuscito ad arrivare a 18 in 18 mesi, quindi uno al mese, ma Berlusconi l'ha battuto. Passa questo decreto legge che prevede appunto la privatizzazione dell'acqua in Italia. Subito il garante della privacy si preoccupa sia delle novità contenute nella legge approvata, ma anche perché si pensa che partirà un telemarketing incredibile con una ondata di telefonate indesiderate nelle case degli italiani. E il WWF invece lancia da subito un appello e scrive Fulco Pratesi, presidente onorario del WWF Italia. Onorevoli deputati, ci rivolgiamo a voi, impegnati nel voto al decreto Ronchi, per un estremo appello affinché venga stralciato l'articolo sulla cosiddetta privatizzazione dell'acqua, che spazza via qualsiasi possibilità di partecipazione e coinvolgimento delle comunità e delle amministrazioni locali nella gestione di un bene comune e un diritto fondamentale come l'acqua. La gestione della risorsa idrica, che dovrebbe essere fatta a livello del bacino idrografico, è l'unico elemento che può rilanciare una gestione decentrata del territorio in piena coerenza con i principi federali da voi promossi e difesi. Riguardo a questo ci sono state altre dichiarazioni, Davide?
Sì, certo, stavamo guardando un po' nelle pagine web di Nigrizia, che è un famoso sito che conoscete più o meno tutti, appunto, che parla di Africa, del famoso padre Alex Zanottelli, padre comboniano che negli ultimi anni, dopo essere stato parecchio tempo nelle baraccopole di Gorogoccio, ha ben pensato di tornare verso Napoli per lottare già da qualche anno su questa battaglia dell'acqua.
E vive praticamente sempre in una condizione di baraccopole a Napoli.
Più o meno, esatto, la situazione è quasi la stessa. Padre Zanottelli è abbastanza arrabbiato, diciamo, che dice che questa è una sconfitta della politica, a quale appunto io mi aggiungo appunto la nostra solidarietà su questa sconfitta. Lui dice che questa è la più clamorosa sconfitta della politica ed è la stravittoria dei potenti e dei potentati economico-finanziari e delle lobby internazionali. Dice anche che a fare le spese è la sorella acqua, ovviamente lui la chiama così, il bene più prezioso dell'umanità, che andrà sempre più scarseggiando sia per i cambiamenti climatici sia per l'aumento demografico. Segue Zanottelli dicendo che chi sarà a pagare in questo paese sono appunto i più poveri, con un aumento del 30-40% in più sulle bollette come minimo. Padre Alex Zanottelli fa anche un appello, dice cosa possiamo fare ai cittadini. Ai cittadini dice di protestare contro questo decreto, il decreto Ronchi, come abbiamo già detto, inviando email ai propri parlamentari, a creare gruppi in difesa dell'acqua a livello locale sia e anche regionale se ne siamo capaci, e di costruire cooperative per la gestione propria di attività dell'acqua. ai comuni cosa fare, indire consigli comunali monotematici solo sull'acqua. Sappiamo benissimo che i consigli comunali spesso hanno una sfilza di 55 punti, invece no, facciamoli solo per l'acqua, per salvare questo bene comune. Alle regioni invece di impugnare la costituzionalità della nuova legge, come hanno fatto la Regione Puglia, di quale più tardi appunto parleremo.
Sì, perché Vendola ha fatto una sua grande uscita.
Esatto, quindi più tardi appunto andremo più specifico in questo punto. E soprattutto una cosa un po' particolare, sappiamo benissimo i rapporti tra Zanotelli e la Chiesa, che sono un po' alternativi, dice di seguire anche l'enciclica di Benedetto XVI, la quale si augura che maturi una coscienza solidale che consideri l'alimentazione e l'accesso all'acqua, quindi in questo caso specifico, come diritti universali di tutti gli esseri umani, senza distinzioni né discriminazioni.
Diciamo che questo decreto salva infrazioni per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia Europea. Questa è la realtà della legge che è uscita al momento, in cui è stato inserito questo elemento di privatizzazione dell'acqua, che ricordava sempre il presidente italiano del WWF che l'Italia non ha ancora applicato la direttiva quadro acque del 2000 della Comunità Europea, e per questo motivo è stata condannata dalla Corte di Giustizia Europea. Tu parlavi di regioni, di comuni, eccetera, e qui entra in gioco la Lega, che ha avuto un ruolo strano, nel senso che ha votato il decreto legge, come è solito, per obblighi di coalizione di governo.
Esatto.
E poi in realtà chiede al governo di impegnarsi a valutare deroghe alla liberalizzazione della gestione dell'acqua per i comuni più virtuosi. Ma alla fine il ministro delle politiche europee, Andrea Ronchi, invece sostiene che l'acqua nel suo decreto è un bene pubblico. Il decreto non ne prevede la privatizzazione. Nel provvedimento viene rafforzata la concezione che l'acqua è un bene pubblico indispensabile. Si vogliono combattere i monopoli, le distorsioni, le inefficienze, con l'obiettivo di garantire ai cittadini una qualità migliore a prezzi minori. Il PD invece, nella figura di Ermete Realacci, sostiene che inserire la questione della privatizzazione dell'acqua dentro a questo provvedimento è una decisione contro il Parlamento e anche contro una parte della maggioranza. È una fiducia posta, dice, per blindare un imbroglio. L'antitrust invece sostiene che sia un buon provvedimento perché dà luogo a una liberalizzazione che da tanto tempo loro auspicavano. Niente, parlando invece di problematiche internazionali che si sono poste sul problema dell'acqua, che si stanno ponendo in questi anni.
Certo, la problematica internazionale intanto ha un nome che, diciamo, è un po' comune a queste problematiche, che viene chiamata l'acqua l'oro blu del XXI secolo. Perché? Perché facendo un po' riferimento all'oro nero, sul discorso petrolifero di questi anni, dove c'è un ministro che ha generato guerre, non solo sfruttamento soprattutto, cioè viene fatta questa analogia con l'oro blu. Riccardo Petrella, consigliere della Commissione Europea, professore all'Università Cattolica di Loviano, ha scritto un bellissimo articolo che è facilmente trovabile in internet. Lui dice che il dominio dell'acqua provocherà innumerevoli conflitti territoriali e condurrà a rovinose battaglie economico-industriali e commerciali. Per parlare di guerra dell'acqua, che è facilmente definibile così, parliamo appunto dei rapporti tra gli stati. E andando all'estero, abbiamo un rapporto tra gli stati che rischiano di dare origine a violenti conflitti per la propria instabilità politica di questi stati di cui adesso parleremo. Ad esempio, di condivisione dell'acqua, di fonti d'acqua. L'India e il Bangladesh disputano sul Gange, il Messico e gli Stati Uniti sul Colorado, la Cecoslovacchia e l'Ungheria sul Danubio. Una zona calda di quest'ultimo periodo emergente è per esempio l'Asia centrale, dove 5 ex repubbliche sovietiche da poco indipendenti si dividono due fiumi già, diciamo, troppo sfruttati. Quindi possiamo benissimo capire come...
Tutti i presupposti di guerra questi.
Tutti i presupposti di guerra o di conflitti o di sfruttamento. Quindi la privatizzazione in questo campo sarebbe abbastanza deleteria. Invece di arrivare a delle normalissime convenzioni magari internazionali su questo, su questa questa tematica. L'Egitto in particolare è un esempio dei dilemmi e delle incertezze che devono affrontare i paesi con questa rapida crescita demografica, quindi sfruttamento dell'acqua e consumo dell'acqua molto elevato negli ultimi anni, e fonti di approvvigionamento, scusate, idrico molto limitate. Ad esempio, 56 milioni di persone in Egitto dipendono quasi interamente dalle acque del Nilo, ma non so se lo sapete, le origini del fiume non si trovano all'interno del confine appunto del Nilo. L'85% del Nilo è generato dalla piovosità in Etiopia e scorre come Nilo azzurro nel Sudan prima di entrare in Egitto. La parte restante dipende dal sistema del Nilo Bianco, che ha le sue sorgenti in Tanzania al lago Vittoria, e si congiunge al Nilo azzurro nei pressi di Khartoum. Questo esempio chiaro di come all'estero sia in caso di privatizzazioni d'acqua facilmente appunto si incontreranno situazioni problematiche di guerra, di conflitti e di sfruttamento.
Beh, sicuramente questo si vede anche dando un semplice occhio ai titoli delle aziende che gestiscono il settore idrico qua in Italia, che già grazie al decreto Ronchi, che appunto privatizza i servizi dell'acqua, la scorsa settimana questi titoli hanno messo a segno cospicui rialzi. Acque Potabili ha guadagnato oltre il 90%, mentre Mediterranea Acque più del 48%, con un'esplosione di volumi giornalieri per entrambe. Andando un attimino sulle cifre, io adesso porterò qualche esempio di un comune che aveva iniziato questo processo, che ha iniziato questo processo di privatizzazione. Diciamo che a livello internazionale il più grosso comune ad iniziare una privatizzazione fu Parigi nel 1984, che e poi dopo 25 anni, in questi giorni si sta cercando di ritornare a livello appunto pubblico, perché i prezzi si sono gonfiati ed è aumentata la corruzione in Francia. L'esempio italiano invece è Arezzo, in cui i cittadini sono arrivati a pagare 400 euro l'anno, le famiglie, per l'acqua. Quindi diciamo che in Italia gli investimenti nell'acqua sono scesi del 70%, mentre le tariffe sono cresciute del 61% addirittura. Quindi pensa che confronti. Invece, parlando di cifre, quanta acqua c'è?
Sì, parlando di cifre abbiamo dei numeri curiosi che spesso non si conoscono, soprattutto sui consumi. Credo uno c'ha un po' di dubbi, no? Dice vabbè, io faccio una doccia al giorno, bevo poco, in teoria consumo poco, invece poi vedremo quanto l'Italia consuma. Però prima di arrivare ai consumi abbiamo dei numeri curiosi. Possiamo dire che la superficie terrestre è coperta per il 71% di acqua. Questa è costituita per il 97,5% d'acqua salata. L'acqua dolce è per il 70% contenuta in ghiacciai e nevi perenni, quindi appunto inutilizzabile, e per il 30% nel sottosuolo. Solo lo 0,3% è localizzato in fiumi e laghi e quindi potenzialmente disponibile. Quindi ripeto, solo lo 0,3%. Tale quantità corrisponde allo 0,008% dell'acqua totale del pianeta. Quindi abbiamo capito quanta poca acqua ci sia utilizzabile. Quindi per questo si parlerà di guerra dell'acqua, perché noi pensiamo al riscaldamento globale, quindi più acqua, però non teniamo conto che
nel mare,
esatto, che l'acqua salata non è utilizzabile, o almeno potrà essere utilizzabile forse con dei sistemi di conversione, però sono altrettanto costosi.
Sono costosissimi, visto anche in Italia degli esempi di desalinizzazione.
Esatto, è una parola impossibile. Esatto. Quindi da guerra. Solo sulla parola. il rischio grande è che nell'anno 2005 la popolazione supererà gli 8 miliardi di esseri umani, e quindi il numero delle persone senza accesso all'acqua potabile aumenterà circa di più di 3 miliardi. Questi erano i numeri un po' dell'acqua che ci circonda. Arrivando al consumo, possiamo dire che in media ogni abitante del pianeta consuma oggi il doppio di acqua rispetto all'inizio del 1900 globalmente. Quindi il consumo mondiale di acqua è circa duplicato solo nell'arco di un secolo. Possiamo immaginare, appunto, fare una previsione nostra mentale molto facile di quanto si vada nei prossimi anni ad aumentare sicuramente il consumo dell'acqua. Negli ultimi 50 anni la disponibilità dell'acqua è diminuita di 3/4 in Africa e di 2/3 in Asia. Questo lo dice la FAO, tra l'altro, che sta facendo un vertice in questi giorni, che nel 2000 la FAO prevede che nel 2010 saranno almeno 30 i paesi che dovranno far fronte a crisi croniche di acqua. In Africa,
e Berlusconi va al vertice della FAO,
esatto, a raccontare le barzellette. Esatto, quindi è scandaloso. crisi, come sempre noi italiani. In Africa la disponibilità di acqua potabile, reti fognarie, servizi igienici è ancora molto lontana da uno standard accettabile, diciamo, soprattutto nelle aree rurali dove meno del 60% della popolazione dispone di un'acqua potabile e meno della metà dei servizi igienici. In Papua Nuova Guinea il 70% della popolazione non ha accesso all'acqua, quindi il 70% della popolazione non ha accesso all'acqua. E in Zambia, posso confermarlo personalmente, la percentuale è del 73% di non accesso all'acqua. Andiamo all'opposto, in America del Nord. Un cittadino nordamericano utilizza 1700 metri cubi di acqua all'anno. La media in Africa è di 250 metri cubi, quindi le proporzioni sono facilmente intuibili.
Lasciamo il rubinetto aperto mentre laviamo i piatti,
esatto,
per esempio.
Laviamoci i denti, le mani lunghe, in tre rubinetti diversi a turno, girando, più o meno lo stile è quello lì. E 800 milioni sono le persone che non hanno un rubinetto in casa e secondo le stime dell'OMS, che ricordiamo è l'Organizzazione Mondiale per la Sanità, più di 200 milioni di bambini muoiono ogni anno a seguito del consumo di acqua insalubre e per le cattive condizioni sanitarie che ne derivano. E quindi Africa, USA, non manca l'Italia. L'Italia è prima in Europa per il consumo d'acqua e terza nel mondo con 1200 metri cubi di consumi l'anno pro capite. Gli italiani consumano quasi 8 volte l'acqua usata in Gran Bretagna e 10 volte quella usata dai danesi e tre volte quella consumata in Irlanda o in Svezia. Adesso non diteci, faccio una valuta molto, molto bassa, che in Francia e in Inghilterra non c'è il bidet e quindi loro consumano meno. Non è così, è che noi siamo degli spreconi e probabilmente non abbiamo coscienza civile e da normalissimi cittadini contro lo spreco dell'acqua.
Ok, ok, torniamo in Italia, va, visto che ci hai dato questo assist, torniamo in Italia, in cui il governatore della Puglia, Niki Vendola, ha promesso che per privatizzare i suoi tubi, il governo dovrà passare sul suo corpo. Ricordiamo che in Puglia l'acquedotto pugliese è un esempio di una, diciamo, crisi che stava per scoppiare, che è stata risolta, nel senso che è controllato al 95% dalla regione Puglia, aveva dei grossissimi problemi e diciamo l'azienda regionale appunto che la gestisce è arrivata che aveva una delle reti più critiche d'Italia negli ultimi 2 anni ed è riuscita a ottenere in questi 2 anni dei risultati insomma di peso. In 3 anni ha investito 400 milioni riducendo le perdite e risparmiando 40 milioni di acqua. Ricordiamo che il problema più grosso in Italia è che appunto a causa delle perdite nel sistema idrico generale vengono persi quasi 3 miliardi di euro. I pugliesi quest'anno se la caveranno con un aumento di soli 70 centesimi all'anno. Tuttavia Vendola si oppone, ma fermare la corsa dei privati sarà comunque difficile. Il fatturato mondiale dell'acqua è una torta da quasi 600 miliardi, quindi attenzione che se veramente verrà privatizzato, questi sprechi di acqua che fate li pagheremo,
esatto. Soprattutto possiamo anche sottolineare che è evidente che mancano delle regole mondiali di controllo sulla gestione dell'acqua e sulla difesa di questo bene che possiamo tranquillamente definire un bene comune. Come bene comune,
esatto, se uno viene a casa e ti suona pane e acqua è da legge di Olivia.
È il minimo. La cosa che voglio dire, prima di fare un'altra appunto spiegazione sulle problematiche dell'acqua, è che noi che siamo un paese di bollettari, nel senso che la bolletta ci fa paura, arrivano sempre le bollette, dovete capire che nel caso ci fosse la privazione dell'acqua, detto da tutti, ovviamente da persone che sono contrarie alla privazione dell'acqua, quindi non da tutti, però comunque gente che ne sa di questo tema qua, dicono che i costi aumenteranno. Quindi il discorso di liberalizzazione, come in altri paesi all'estero, Francia per esempio, non funziona. Quindi andiamo avanti con
Francia, Inghilterra, esatto, che segue l'esempio di Chirac nell'89.
Esattamente, poi, non funziona, quindi andiamo avanti con l'acqua come bene pubblico, perché così deve essere sicuramente,
anche perché c'è un articolo anche di questa settimana di Will Hatton sul fatto che la privatizzazione non è sempre un bene, palesemente.
No, non è sempre un bene, soprattutto perché poi si inseriscono anche multinazionali che hanno le loro genialate per portare due nomi abbastanza famosi. E la Danone, per esempio, la Nestlé, la Danone, per fare un esempio molto pratico, ha acquistato la gestione di tre sorgenti, una in Indonesia, una in Cina e l'altra negli Stati Uniti, e la Nestlé invece ha iniziato a commercializzare in Pakistan la sua prima acqua purificata. Cos'è? Acqua di rubinetto trattata con l'aggiunta di minerali, un Gatorade di rubinetto, quindi per essere abbastanza spiccioli. Quindi la prima
sarà la pubblicità con Gattuso.
Con Gattuso, no? Probabilmente sì, probabilmente sì. La privatizzazione dell'acqua quindi farà sicuramente gonfiare i prezzi in maniera smisurata, e come la maggior parte di cose che sono state date in gestione al capitale privato, per essere abbastanza schietti. E per concludere, non lo so, poi posso fare una conclusione nostra, Riccardo Petrella, che prima abbiamo citato, dice che la privatizzazione dell'acqua non è una soluzione efficace dal punto di vista politico, sociale, economico, ambientale ed etico. Non è giustificabile considerare l'acqua come una fonte di profitto, in quanto fonte di vita, l'acqua è un bene patrimoniale che appartiene agli abitanti del pianeta. La privatizzazione del petrolio è stata e resta sempre un errore storico fondamentale che non può essere ripetuto, quindi noi dobbiamo impegnarci a non ripetere e impedire la petrolizzazione dell'acqua. Con questa frase di Riccardo Petrella, che assolutamente condividiamo
totalmente,
io direi che
da questa strana versione di tabacco e caffè. Io, Davide, dobbiamo stringere un pochettino coi tempi. Ti ringrazio molto per questa partecipazione.
Ringrazio.
Speriamo
voi
di rincontrarci un'altra volta e chiacchierare di qualcos'altro, sempre internazionale.
Esatto, la prossima volta di vino, dai.
La prossima volta presentiamo una bella bottiglia di vino e ce la beviamo.
Esatto, in diretta,
magari,
esatto.
In diretta.
Grazie mille, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Allora, noi invece ci salutiamo con un pezzo di Femi Kuti, di origini nigeriane, il figlio di Fela Kuti, con Water No Get Enemy. Lasciamoci alle spalle quest'Italia triste e passiamo a divertirci un pochettino anche noi. Con è arrivato il momento tanto atteso di questa puntata di Polaroid, col trash.
Che succede? Oddio!
Col trash.
Sono arrivato!
Un po' di sana leggerezza!
Bambini tremate, le tigri sono tornate. Allora, prima di passarvi qualche pezzo, piccola premessa. Trash in Italia e trash nel mondo. Trash significa spazzatura. È sinonimo di cattivo gusto. Il problema è che in tanti non capiscono cos'è il trash. È un continuo correre su due linee parallele di eccesso e banalità. L'eccesso possiamo considerarlo una platinette che canta Stai telefonando di Mina, col parruccone biondo alto 2,33 m, e la banalità è la De Filippi che decide di ricongiungere qualche famiglia che si è separata nel corso dei 30 anni o decide di metter su una coreografia durante il sabato sera di C'è posta per te. Quindi questo è il trash.
Insomma, una cosa da tutti.
No, è una cosa per pochi eletti.
È una cosa
di elite.
Sì, il trash è una filosofia di vita. Il trash attraversa il cinema, attraversa la cultura popolare, passa per la musica. Il trash riempie qualsiasi ambito della nostra vita, ragazzi miei.
E trashiamoci.
Trashiamoci
tutti.
Proprio per questo, giusto
per trasciarci.
Sì, per trasciarci proprio fino all'osso, voglio proporvi un pezzo in particolare, Francesco Niente, un pezzo di Francesco Niente, Mutandine.
Già il titolo.
Il titolo
promette bene.
Ma sono mutandine quelle al cioccolato che poi si mordono e si
mangiano.
Di tutti i tipi, per tutti i gusti. Quindi non mi
preoccupate. Ce n'è per tutto.
Mutandine. Le fasi della vita non sono sempre in tinta unita, mutandine.
Come secondo pezzo, invece...
Perché dopo questo qui, cioè, dimmi...
Che ci ha deliziato!
Cioè, no, dopo le mutandine, cosa vorresti tirar fuori?
I reggiseni.
Capire.
No, io direi di andare un attimo negli anni 80.
Oh, che bello.
Fantastici,
i fantastici anni 80. Quel periodo infame che ha visto le nostre sorelle trentenni.
I pantaloni attillati, cosa abbiamo negli anni 80?
No? Pantaloni a vita alta, capello cotonato e fantastica spallina che fa delle donne una sorta di triangoli alla rovescia.
Quieres tu ballar? Do you wanna dance?
E con quest'ultimo pezzo,
io proprio stenderei un tappeto rosso al Piero.
The red carpet for Peter Bipari.
No,
io lancio un appello a tutti, dovete crescervi di più.
È uno stile di vita, è una ragione d'essere.
Che fa un po' di bene.
Certo, certo.
Solleva un po' gli animi.
Il venerdì sera.
Io la frase
dai, che poi chiudiamo, che qua ci sono i tempi stretti.
Ragazzi, cresciate, ragazzi, fate sì che ci sia il trionfo dell'esagerazione. E questo è...
Ragazzi, un saluto, alla prossima settimana.
Ciao a tutti.
Ciao. Ciao.